Apriamo i lavori della Commissione per l'Economia giovedì 6 febbraio, ore 17:20. Presenti Bismar Alfredo, Piccinini Manuel, Gandossi Giorgia.
Non c'è, no, hanno cambiato abbiamo cambiato la convocazione.
Rinaldi Simonetta,
presente.
Rottini Giuliana, presente.
Più.
E il sindaco, e Giorgia, presidente del consiglio, segretario generale, gli assessori. Allora, assessore Patrizia Azzola, assessore Testa Emanuela e assessore vice sindaco Esposito Daniele. Cedo la parola.
Poi faccio io. Sì, va bene. Allora, purtroppo rispetto alle richieste che sono state avanzate dagli assessori si sono dovuti fare molti tagli perché dobbiamo raggiungere l'equilibrio di bilancio, e anche gli ultimi fatti anche alla fine, tenuto conto che la legge di bilancio 2020 ha previsto che il fondo crediti dubbio esigibilità, rispetto all'accantonamento dell'anno scorso dell'85, quest'anno ha previsto il 95%, per cui anche lì all'ultimo minuto avevamo dovuto rifare tutti i conteggi, e il fondo di riserva, che è dello 0,30, avendo fatto ricorso anche per il 2020 all'anticipazione di cassa con la tesoreria, perché la legge prevede che per gli investimenti ci possono richiedere l'anticipazione del 20% delle opere, per poter consentire la regolarità dei pagamenti delle fatture, così come è stato fatto negli anni passati, che sono circa 2000 fatture, per cui abbiamo rispettato i tempi di pagamento. Abbiamo attivato anche quest'anno l'anticipazione di cassa, ma questo significa che abbiamo dovuto accantonare lo 0,45 anziché lo 0,30. Poi un'altra variazione importante che è stata fatta al fine di consentire all'ufficio tecnico di effettuare subito, di dare gli incarichi per gli investimenti che aveva attivato, i bandi di gara che aveva attivato nel 2019 ma che poi non erano partiti, per consentirgli di dare la disponibilità dei soldi subito, abbiamo dovuto fare una determina in cui abbiamo trasferito i soldi in FPV e che poi rientrano quest'anno nel bilancio 2020, che sono questi 4.171.532 che dal 2019 sono stati portati nel 2020 in modo tale da consentire ad Azzali di andare avanti con le sue opere. Poi abbiamo previsto, si è lavorato sulla leva fiscale quest'anno, nonostante appunto l'amministrazione come scelta politica in questi anni abbia sempre deciso di non agire sulla leva fiscale, per consentire tuttavia gli investimenti e far fronte alle esigenze dei servizi sociali eccetera, si è dovuti intervenire e si è intervenuti sull'addizionale IRPEF incrementando le tariffe a scaglioni. Per cui vi propongo anche dopo, tra le varie eventuali, la delibera di consiglio comunale che era già passata in giunta come indirizzo, adesso poi la proponiamo perché è legata ad un regolamento sull'addizionale IRPEF. Abbiamo previsto 85.000 euro di introito per addizionale IRPEF, forse siamo stati anche prudenti ma non troppo, nel senso che dall'anno scorso con l'introduzione del regime forfettario stiamo registrando dei minori introiti dell'addizionale comunale IRPEF. Ancora il saldo definitivo non ce l'abbiamo, per cui non siamo in grado di quantificare esattamente quanto sarà il minore introito. Le previsioni utilizzando il portale federalismo fiscale erano di 520 di introito con i nuovi scaglioni, abbiamo fatto una via di mezzo. Successivamente, quando avremo i dati definitivi degli introiti 2019, vediamo se possiamo confermare questo introito che abbiamo messo di 485.000 euro, o dobbiamo ridurlo, incrementarlo, non penso, visto come stanno andando gli andamenti. Poi, per quanto riguarda l'IMU, l'intenzione era quella di mantenere le tariffe in vigore nel 2019. Tuttavia la legge di bilancio, come saprete, e porteremo anche questo in consiglio, ha abrogato la IUC, ripristinando l'IMU di un tempo che accorpa la TASI. Cioè, alla fine cambiano nome, sono sempre le stesse, però vabbè, io ho dovuto abrogare il regolamento IUC, ripristinerò il regolamento IMU con le modifiche, alcune modifiche sull'IMU ci sono state che adesso vi dico. E la TARI invece, anche questa viene confermata, e prevede l'IMU, la nuova IMU, che si applichi l'1% ai beni merce, che sono i beni delle imprese costruttrici destinati alla vendita e non venduti. Con la vecchia IMU godevano dal 2013 dell'esenzione, da quest'anno l'esenzione è stata tolta e si applica l'1%, e anche beni strumentali, quelli delle attività agricole che erano esenti fino all'anno scorso, quest'anno si applica l'1 per mille anche su questi, per cui sono delle aliquote tarifarie che sono state introdotte quest'anno, ma previste per legge, non per un'intenzione dell'amministrazione di inserire nuove tariffe. Poi abbiamo incrementato le tariffe TOSAP, ci sono state un po' di lamentele da parte degli operatori del mercato, tenendo conto che l'incidenza è di 1,04 euro ogni, e le nostre fanno riferimento al decreto legislativo 507 del 92. C'è stato un incremento un anno perché era previsto per legge, ma non abbiamo mai effettuato adeguamenti tariffari. Abbiamo avuto un incontro con la Confesercenti, ci ha confermato che le nostre comunque erano le tariffe della zona più basse, Nembro le ha molto più alte di noi, per cui anche loro, poi per andare incontro comunque agli operatori, abbiamo consentito la rateizzazione a chi volesse fare richiesta. Alla fine ne abbiamo ricevute 4, per cui penso che complessivamente, a parte qualcuno che si è particolarmente indispettito, la cosa è stata accolta, è passata, ma anche perché le tariffe in giro sono più alte delle nostre. Poi per le altre, l'imposta di pubblicità invece è rimasta invariata. Quelle che abbiamo aumentato sono alla fine la TOSAP e l'addizionale IRPEF. La TOSAP ci ha consentito di incrementare di circa reperire risorse per 485.000 euro, e la TOSAP circa 25.000 euro, tenuto conto però che abbiamo dovuto farlo anche perché, ad esempio, la Fiera della Madonna della Gamba, adesso con la storia dei piani di mitigazione, tutte le norme della sicurezza, noi andavamo quasi in perdita nella gestione, non ci stiamo dentro, perché un piano di mitigazione siamo su 1.500 euro, e purtroppo è mal visto, ma è richiesto dalla normativa e ci dobbiamo adeguare. Poi poi si è fatto, in questi giorni abbiamo lavorato per far sì che venissero raggiunti gli equilibri sia di cassa che gli equilibri di bilancio. Siamo riusciti a raggiungerli grazie al fatto che appunto si sono previsti introiti per oneri per 300.000 euro, e 60, aspettate un attimo, 67.000 euro circa da un'alienazione, e questo ci consentirà di finanziare le spese correnti. Poi abbiamo avuto anche il bonus sport che abbiamo introitato nel 2019 di 125.000 euro, che non è stato utilizzato, per cui è confluito nell'avanzo vincolato e ovviamente destinato al palazzetto, per le opere per il palazzetto. Poi vi dicevo appunto di quei 4.171.532, che sono quegli importi che erano previsti per gli investimenti dell'ufficio tecnico Azzali, che abbiamo fatto confluire in FPD per poterli utilizzare da subito, perché sennò bisognava aspettare l'approvazione del bilancio con il nuovo POC. Queste sono le cose, direi, principali su cui abbiamo lavorato dopo gli incontri che abbiamo avuto sugli stanziamenti per i vari capitoli. Purtroppo, appunto, ogni area ha dovuto rinunciare a qualcosa per la quadratura. Abbiamo incrementato per far quadrare anche gli accertamenti IMO, ancora violazione codice delle strade, sperando di riuscire a portare a casa anche quest'anno qualcosa, però anche quelli saranno due capitoli da monitorare se vediamo che a un certo punto bisognerà ridurre anche quei capitoli lì di entrata. Sì, l'alienazione sono 67.414, perché era le entrate da conto capitale. Bene, poi ci sono, sono previsti un nuovo mutuo per le manutenzioni, quando ci eravamo trovati con anche l'assessore Ghirardi per cercare di reperire e non tagliarli troppo in manutenzione, si era riusciti a trovare un accordo attivando questo nuovo mutuo di 300.000 euro per manutenzione strade, ed è stato trasferito sul 2020 il BIM 237.000 euro circa, che l'anno scorso era stato previsto, poi non è stato utilizzato, è stato trasferito su quest'anno, sul 2020.
Rientra ancora comunque nel quadro economico della scuola.
Poi dopo Azzali ha detto che potrebbe variare in funzione dei trasferimenti, di cosa arriva e di come vanno le gare. Per quanto riguarda le partecipazioni nelle società, avrete già visto nelle relazioni dell'anno scorso e del consolidato che è in ballo l'operazione per quanto riguarda Nicia, che ha acquisito le quote che è confluita in Ascopiave. Anita adesso detiene il 3,02% di Ascopiave. Unigas è cessata ed è stata costituita Edigas, e poi anche qui è Edigas, e anche qui è tutta un'operazione in fase di evoluzione. C'è in ballo la cessione del consorzio
territorio ambiente.
Però ci sono alcuni comuni, Gandino e Pradalunga, che non so anche
Pradalunga si è e Gandino
Cine e Gandino
anche
e Gandino
e Gandino, che non sono tanto d'accordo sulla cessione, però abbiamo avuto parere del legale della provincia che diceva di cedere al valore proposto dal, anche qui è in fase di evoluzione, forse lei è più informato
È una questione annosa, ogni volta in consiglio comunale quando abbiamo una ricognizione sullo stato delle nostre partecipate, sulla razionalizzazione delle stesse, diciamo sempre che dobbiamo dismettere questo che è chiamato consorzio territorio ambiente, ma a tutti gli effetti è una società, un SRL, che è una patrimoniale pura, nel senso che non eroga servizi ai comuni, perché lì eroga Uniacque, essendo Uniacque l'unico gestore sul ciclo ittico integrato, è Uniacque che utilizza questo impianto di depurazione proprio per espletare questo suo servizio all'intera collettività della provincia di Bergamo. Per cui cosa succede? Che c'è questa società che a tutti gli effetti è solo una patrimoniale, perché chi poi fa andare l'impianto è Uniacque, corrisponde un canone che poi è il rimborso, diciamo, dei mutui che sta pagando il consorzio per le realizzazioni, per gli interventi che ha fatto in precedenza. La badia è chiara, quando ci sono società di questo tipo che sono pure patrimoniali e che non erogano servizi ai comuni o al comune, la badia dice anche che per quanto io possa anche da una società del genere avere degli utili, ma se non mi dà i servizi la devo chiudere. Quindi noi siamo in procinto di dover chiudere questa società e cederla proprio a Uniacqua, perché è l'unico che interessa questo impianto nell'ambito del ciclo di idrogeno integrato. Ci sono varie vie per poter appunto chiudere questa società. La via più veloce, diciamo tra virgolette quasi immediata, che permette di meglio valorizzare anche quello che è il, quello che è l'impianto, è quella di cedere le quote di ciascun comune a Uniacqua attraverso un processo di fusione per incorporazione. Ma per far questo deve esserci l'unanimità, cioè ogni consiglio comunale, non è la società e l'assemblea dei soci che decide, sono i singoli soci attraverso i propri consigli comunali che decidono appunto di vendere a Uniacqua le proprie quote. Ci vuole l'unanimità, cioè tutti i soci di questo consorzio territorio ambiente, quindi anche la comunità montana, anche la provincia, perché sono soci anche la comunità montana, la provincia più altri 16 comuni, devono essere d'accordo sulla cessione delle proprie quote. Perché Cene e Gandino non sono d'accordo? È una questione, la questione è legata su come quantificare il valore di questo impianto e di tutti annessi e connessi. È vero che andremo a cedere l'impianto per un valore che non corrisponde al vero valore dell'impianto. Ma perché? Perché, come ho sempre spiegato in consiglio comunale, non si tratta di una trattativa commerciale, di una vendita sulla base dell'impianto. Noi dobbiamo quantificare il valore di questo impianto sulla base di una formula matematica, di un algoritmo che è stato fornito dall'ARERA, che è l'authority che è a capo della questione acqua. Questa formula ha una sua ratio, una sua filosofia di fondo, che è quella di far pagare il meno possibile l'utenza, perché è evidente che Uniacqua paga questa società e quindi i suoi impianti, e poi lo mette in tariffa, lo fa pagare chiaramente ancora l'utenza. Allora, cosa dice ARERA? Io non devo far pagare all'utenza ancora quello che ha già pagato in precedenza. Quindi c'è questa formula matematica che dice che in sostanza cos'è quello che tu non devi far pagare, anche se c'è un suo valore, perché in precedenza è già stato pagato, è stato messo già in tariffa, l'utenza l'ho già pagato. Quindi noi ci troviamo anche in una situazione che è, diciamo, già non di fronte, perché siamo, essendo soci del consorzio, l'obiettivo sarebbe anche quello di portare a casa il più possibile, ma essendo soci anche di Uniacqua, e siccome la filosofia di fondo è quella, non devo far pagare troppo o il non giusto o di più all'utente, devo anche vedere, per cui c'è appunto questa formula matematica che derime ogni situazione e anche questo eventuale conflitto che può esserci tra i soci che sono soci dell'una e dell'altra, no? E quindi è lì c'è questa formula, per quanto possa valere anche qualche milione di euro in più quell'impianto, ma io non lo posso vendere quella cifra, proprio perché ARERA mi dice attenzione, tu devi fargli pagare così, perché la formula matematica porta questa risultanza. Il comune di Cene e di Gandino dicono no, io non voglio incappare in un danno erariale, che tra virgolette non c'è comunque, perché passaggio da pubblico a pubblico danno erariale non c'è.
Anzi, forse se non lo facciamo una cessione,
esatto,
diventa danno erariale.
Non c'è mai passaggio da pubblico a pubblico, danno erariale è quando io ci rimetto qualcosa a favore del privato. Ma siccome si tratta di un passaggio da una società interamente pubblica a un'altra interamente pubblica, non c'è comunque il danno erariale. Poi c'è questa formula matematica data dalla Re che dice devi andare in questa direzione. Sta di fatto, per chiudere il discorso, che Gandino e Cene non voteranno mai a favore della vendita delle quote e quindi del processo di fusione per incorporazione. Noi ci siamo dati dei tempi in assemblea dei soci, ci siamo detti entro 2 mesi da quando Uniacqua ci comunicherà le nuove stime, perché è da quasi 2 anni che stiamo facendo studi di corso, è stata fatta un'offerta sulla base di questa formula, sono passati 2 anni, c'è stato un deprezzamento dell'impianto perché il tempo passa e i beni chiaramente si ammalorano, sono più vecchi. Quando Uniacqua a breve ci darà una nuova rivisitazione del valore dell'impianto, l'impegno che siamo presi come soci in assemblea è di andare in consiglio comunale entro 2 mesi e decidere. Sicuramente Gandino, forse Cene, ma è abbastanza che decida uno di non cedere. Gandino è rigido, non,
approverà mai, piuttosto preferisce non venderli. Non so cosa si faccia di impianti che poi non servono, perché il Candino dice: è vero che Uniacque ci deve restituire l'impianto a nuovo quando scade la concessione Uniacque nel 2030 qualcosa, ma io poi devo ridarlo nuovamente Uniacque a un altro gestore, cioè è un bene di cui non avrò mai la disponibilità, per cui è una follia quella di tener lì un, è come dire se, che io ho un bel Mercedes, adesso ha un valore, lo faccio usare perché lo deve usare una persona, alla fine dei 30 anni questo bene avrebbe, sarà deperito, vale, e deve restituirmelo nuovo, ma io poi lo devo dare ancora alla stessa persona o un'altra, cioè non ne ho la disponibilità, per cui tanto vale come lo, anche perché lo può usare soltanto Uniacque,
infatti più che altro che lo può utilizzare solo Uniacque.
Il sindaco dice, per caso l'ho incrociato io durante gli esami miei, il sindaco dice, mi ha attaccato dicendo che non capiamo niente.
Allora io sono uno dei tre re magi
e mi ha detto
i tre re magi siamo io, il sindaco di Alzano, Bertocchi e il sindaco di Cene, perché di Cene, di Nebro, che siamo i tre principali azionisti, arriviamo sempre noi.
E io ho detto alla fine,
bene più dei tre re magi, gli ho detto: Valotti, io rispetto la tua posizione anche se non sono d'accordo, ma veniamone a una, decidiamo,
anche perché dobbiamo,
no, lui non vengono. Allora c'è l'altra opzione che è un po' più lunga, ma c'è, cioè devo andare a mettere in liquidazione la società e vendere i cespiti a Uniacque. Per far questo la procedura è più lunga, ci vorranno più mesi,
però lui non c'è.
E però lì basta la maggioranza.
Sì, no, ma intendo, lui non ha nessuno.
Se, e lì l'assemblea dei soci che decide, se l'assemblea dei soci decide e resta la maggioranza, la messa in liquidazione della società e la vendita dei cespiti a Uniacque, il processo è più lungo, devo nominare un amministratore, un curatore,
un litigatore.
E quindi è un processo un po' più lungo, costerà anche qualcosina, sì, perché devo pagarlo tutto, però entro sei mesi ne arriveremo a una, andremo in assemblea e poi venderemo a Uniacque i cespiti e metteremo in liquidazione la società. Ci vorrà tutto quest'anno, e nell'anno riusciremo a chiudere la partita. A una se ne arriva, ecco, questo è il discorso. Non è una questione, mi sento di dire, politica, perché è trasversale, perché sono d'accordo con gran parte dei comuni di qualsiasi colore politico. I due comuni che non sono d'accordo, uno è di centro-sinistra e uno della Lega, per cui è una questione proprio deco, diciamo, uno la ragiona così, è proprio una questione di questo genere.
Un'altra cosa che non ho detto prima, per quanto riguarda Anita, non sono previsti dividendi qui adesso, perché ancora non, ovviamente non avendo approvato il bilancio, però quando faranno il verbale a giugno sicuramente ci saranno dei dividendi, spero, che verranno ad esserci più alti dei 60.000 dell'anno, con l'operazione che stanno facendo, il passaggio da Scopiave, dovrebbero essere più alti dei 60.000 erotti che erano l'anno scorso.
Tra l'altro ho delle notizie sulla questione con Ascopiave. Noi come Anita, essendo entrati in Ascopiave, fatto questa fusione per incorporazione, adesso possediamo il 3% delle, e siamo considerati proprio come azionisti di riferimento. Non solo, A2A ha acquistato
quello che mi diceva stamattina,
più del 4%, perché Ascopiave è quotata sul mercato, ha un pacchetto di azioni pari al 35-37% che sono sul mercato azionario, le altre sono quelle delle varie aggregazioni di comuni come la nostra. E A2A, sapete tutti, azienda bergamasca, ha acquistato, infatti c'è un po' di malumore tra i veneti, perché dicono i lombardi alla scalata di Ascopiave, ecco. E nessuno gli ha detto che Anita fa riferimento ancora a un gruppetto di comuni della Valseriana, della Bergamasca, quindi della Lombardia. C'è proprio questo articolo, e vi terrò aggiornati anche sulla questione. Adesso vi tengo per un mesetto un'assemblea dei soci di Anita, perché c'è tutto il tema appunto delle gare d'ambito del gas e della valorizzazione delle reti, parliamo di gas, di Anita, ma ancora più complesso dell'acqua, non è oggetto.
E un'altra cosa che non vi ho detto per quanto riguarda invece la Tari, per ora abbiamo messo le entrate sulla base delle tariffe dell'anno scorso, non deliberiamo con questo bilancio le tariffe per il 2020, perché è intervenuta una direttiva di ARERA che adesso è lei che impartisce le istruzioni su come gestire il servizio rifiuti e le tariffe. È molto complicata, noi per gestire, per approvare le tariffe 2020 dovremmo far riferimento ai costi di gestione del servizio dell'anno 2018, dove oltretutto noi avevamo la gestione mista Bergamelli e servizi comunali, e loro dovrebbero redigere un piano finanziario per il periodo che hanno avuto in carico la gestione del servizio, e noi sulla base di quello poi elaborare le nostre tariffe con adeguamenti per cercare di arrivare, perché l'obiettivo del Ronchi era sempre chi inquina paga, e arrivare alla copertura del 100% dei costi. È abbastanza complicato, anche lì ci sono integrali e cose che dovremmo fare. Adesso però ho letto giusto ieri, perché volevo presentarvi comunque una modifica stasera, ma ho letto giusto ieri che stanno proponendo di rinviare l'applicazione secondo le direttive di ARERA al 2021, per cui adesso hanno traslato l'approvazione delle tariffe. Allora, il termine per approvare le tariffe è sempre quello dell'approvazione del bilancio. Vista che la direttiva di ARERA di novembre-dicembre l'hanno fatto slittare al 30 aprile, però effettivamente è difficoltoso. Bergamelli ci ha risposto: avete voi i dati, fatevelo voi. Ma non è possibile, oltretutto io dovrei fare una segnalazione ad ARERA se non me le presenta.
Lo slittamento non comporta anche lo slittamento dell'anno in cui dobbiamo fare...
Se lo faccio entro il 30 aprile a validità retroattiva al all'1/1/2020 applico le tariffe, però
lei ha detto che dobbiamo fare riferimento alle
tariffe 18, ma io la copertura dei costi, poi ci sono dei giochetti per cui arrivo, perché sicuramente in questi anni i costi sono incrementati, dovrei avere delle tariffe più basse, però hanno inserito una serie di costi che prima non c'erano da coprire, che io posso introdurre in modo tale da arrivare comunque alla copertura dei costi che mi interessa per il 2020 e fare sì che le tariffe mi coprano il costo di gestione di quest'anno, perché sennò avrei anche delle minori entrate sulla TARI. Però spero che, dico la verità, spero che slitti tutto al 2021, ma più che altro perché se non ho i dati io non sono in grado di lavorare. Io dovrei fare una segnalazione da ARERA, ma siccome ancora i parametri su cui lavorare non sono ben chiari, prima di rispondergli aspettavo anch'io un attimo di vedere.
Comincio io, che sono il più breve. Ecco. Come delegato all'urbanistica edilizia privata, io porto i soldini con gli oneri. Questa volta vi devo dire che devo anche però spenderli, perché infatti a bilancio come ufficio edilizia privata urbanistica abbiamo messo 70.000 euro in uscita per incarichi professionali. La Regione Lombardia ha finalmente finito tutto il suo percorso sulla questione del consumo del suolo. Voi sapete che nel lontano 2014 la legge regionale numero 30, mi sembra, blocca tutte le edificazioni al di fuori del centro abitato, nel sistema ambientale, dice: buono, quello che c'è, c'è. Non mettete più neanche un metro cubo di cemento nel sistema ambientale, in attesa che andiamo a redigere tutto un nuovo piano sul consumo del suolo. Dopo anni e anni, alla fine la Regione è arrivata a una soluzione con dei tagli di tipo orizzontale, cioè non è andata nel merito dei singoli comuni, delle singole aree, delle singole province, vedere chi ha costruito di meno o di più, ha semplicemente detto: dobbiamo ridurre del 20%, e questo vale per tutti, tutte le attuali previsioni edificatorie, cioè non il costruito, però fa molto aggiungimento. Quanto è previsto nei nostri documenti di piano che possa essere costruito, entro 4-5 anni, adesso lo stanno definendo, dovrà andare in riduzione, dovrà essere tolto. Quindi tutti i comuni, non solo Albino, non solo della Bergamasca, ma della Regione, dovranno procedere tra quest'anno e l'anno prossimo a una variante generale del TGT, una variante generale che recepisca questo riordino sul consumo del suolo che ha fatto la Regione Lombardia. Lo sta già facendo la provincia con il suo PTCP, che bene o male in questi mesi poi vedrà la luce. La provincia, a mio modo di vedere, si sta inventando un qualcosa di molto strano, vuole creare un registro delle riduzioni del consumo del suolo e quindi delle quote che possono essere vendute,
sì,
a un altro,
anche, no? Ma come funziona? Cosa,
sì, sì, un altro, sì, da un paese,
sì, 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 esatto.
Addirittura.
Sì, sì, addirittura, ma non è che non vengono cedute le quote di consumo, ma di riduzione. Facciamo un esempio, non lo so, Treviglio dice: ah, io costruisco anche di meno, per cui acquista da me le mie riduzioni, oltre al suo meno 20%, dice: ma sì, posso anche fare meno 30%, perché io comunque ho intenzione di costruire ancora di meno e di ridurre ulteriormente. Per cui io cedo una quota della mia riduzione del mio 20%, ovviamente non a gratis.
Faccio cassa, praticamente.
Fa cassa Treviglio, io devo pagare.
Certo, fanno cassa.
Però, francamente, le dinamiche di un discorso del genere rimangono molto incerte ancora. Cioè, anche perché.
È come un piano di appoggio.
Ma come faccio io a pagare come comune se è l'operatore che deve costruire? Per cui è un.
Sì, non è una cosa.
È una cosa molto complicata, molto.
In teoria il comune dovrebbe, in base a quello che spende, far pagare il maggior
risparmio all'operatore. Bravissima, bravissima. È una cosa molto complicata. Francamente, noi come comune abbiamo segnalato questa cosa, abbiamo fatto delle osservazioni alla provincia, al PTCP, dicendo che la cosa non sta in piedi. No. Se qualcuno deve ridurre del 20%, poteva stare in piedi ragionando su comuni limitrofi, quindi facevi discorsi anche di servizi comuni, cioè se c'è un ambito di trasformazione che parte, l'operatore deve realizzare i suoi condomini e poi c'è la parte di standard o di opere urbanizzative, allora siccome si è confinanti si poteva pensare a servizi comuni, palestre, piuttosto che capire come, ma cosa faccio tra Albino e Treviglio o Albino Caravaggio, ed è molto complicato,
però dopo
sì, però dopo
però al netto di questo, su cui vi aggiornerò perché è ancora tutto in itinere, noi dobbiamo fare questa variante generale. La variante generale costa, perché oltre all'urbanista noi siamo obbligati a aggiornare quelli che sono i nostri rilievi aerofotogrammetrici, perché l'ultimo risale al primo PGT 2006, sono passati ormai 14 anni, e dobbiamo rinnovare anche lo studio geologico. Questi sono soldini. Un rilievo aerofotogrammetrico, quindi il volo, poi la restituzione su supporto digitale, va dai 25 ai 30 mila euro. Lo studio geologico, bene o male, cuba anche quello tra i 30 e i 35 mila euro. Ecco, per cui poi c'è l'urbanista, che su una variante generale, abbiamo visto che su quella puntuale ci è costato 15 o 18 mila euro, su una variante generale ce ne può anche costare 50 mila. Allora abbiamo proprio deciso di spezzettare in due questa variante generale. Su quest'anno ci preoccupiamo di portare a termine il rilievo aerofotogrammetrico e lo studio geologico, in modo che sono poi due strumenti fondamentali per attivare la variante generale, che faremo nel 2021, in attesa anche poi che si concluda il percorso della provincia con il suo PTCP. Allora, quest'anno ho dovuto, come urbanistica, spendere dei soldini, incassiamo gli oneri, ma devo spendere anche io. Abbiamo messo a bilancio circa 70.000 euro che serviranno per questi affidamenti a dei professionisti per quanto riguarda il volo e la restituzione dell'aerofotogrammetrico e lo studio geologico.
E anche la variante
puntuale. Sì, c'è qualche milione di euro fa la variante puntuale dell'OSE, la Valpellina, l'agronomo, ma quello è poca roba. Cuba, sono questi due importanti studi propedeutici alla variante generale che faremo poi nel 2021. Sicuramente andremo a introdurre una riduzione del 20% sulle volumetrie attualmente previste nel nostro documento di piano. Si parla sempre di volumetrie però nel sistema ambientale. Faccio un esempio: i piani attuativi Falcone, Cervalli, Sant'Anna, trovandosi nel tessuto urbano, non sono oggetto a questa riduzione perché è già consumo di territorio esistente. Si tratta di tutte quegli ambiti di trasformazione che si trovano nel sistema ambientale. Si parla di documento di piano. Ora dobbiamo capire, e ci verrà spiegato in futuro, se anche quelle volumetrie che sono gestite sull'altro documento, che è il piano delle regole, quindi parlo delle nuove edificazioni, che sono degli ambiti più piccoli, e dei lotti a scadenza, anche loro saranno oggetto di una riduzione del 20%. Intanto sembra che lo sia soltanto quelli che sono quei grossi ambiti di trasformazione del sistema ambientale nel documento di piano. Per quanto riguarda invece tutto ciò che è gestito nel piano delle regole, sembrerebbe di no, uso condizionale, perché è evidente che non abbiamo ancora definito questi aspetti, questi particolari, e anche questo motivo per cui è meglio procedere a aprire la variante generale l'anno prossimo. Intanto su quest'anno noi andiamo a preoccuparci di portare a casa il nuovo rilievo aerofotogrammetrico e lo studio geologico. Quindi questi sono i soldini in uscita. Per vedere poi invece quelli in entrata, siccome ho parlato di oneri, voi sapete che in maniera generica si parla di oneri, ma si tratta di tre voci in effetti: di oneri primari e oneri secondari del costo di costruzione. Siamo stati molto prudenti rispetto alle previsioni del bilancio 2019, abbiamo guardato molto quello che era l'assestato del 2019, anche se non siamo andati ancora a provare il consuntivo 2019, però i dati li abbiamo. Sul 2019 abbiamo incassato 140.000 euro di oneri primari, per cui ne prevediamo di incassare 120.000. Il costo di costruzione era di 192.000, quello incassato sul 2019 prevediamo di incassarne 115.000. Gli oneri secondari erano 83.000, prevediamo di incassarne qui di più. Perché? Perché quei piani attuativi che bollono in pentola non prevedono lo scomputo degli oneri secondari, per cui siamo sicuri questi di incassare il cash. Non è così per gli oneri primari, una parte o se non tutti su questi interventi verranno scomputati nella propria urbanizzazione. È per questo che sono di più gli oneri secondari, perché nelle due convenzioni che abbiamo visto in Valle d'Alluio è esplicitamente detto che non ci sono opere a scomputo per quanto riguarda gli oneri proventi di ordinari secondari. Per cui in totale sono 120.000 di oneri primari, 170.000 di secondari, 115.000 di costi di costruzione, più abbiamo previsto circa 30.000 euro di monetizzazione delle aree, no? Famosi standard non reperiti. Ecco, per quanto riguarda invece le sanzioni, che è un altro delle mie deleghe, polizia locale, abbiamo un riscontro di 430.000 euro sul 2019, quindi siamo via prudenti, prevediamo 410.000 euro di sanzioni, quindi abbiamo veramente impostato un bilancio di previsione molto molto prudenziale. Poi se abbiamo più incassi meglio così,
piuttosto sul coattivo incassiamo poco. Dopo
sulla polizia locale, dico, fatto dopo quello che è successo delle polemiche del consorzio Valle Seriana, un plauso agli uffici e anche alla polizia locale, perché se fate un'incidenza sul numero di abitanti, cioè il rapporto di incassa del multato rispetto agli abitanti, siamo a 35 euro indicativamente per abitante. Il consorzio di Val Seriana invece è 135 euro, quindi vuol dire che in banchetta, un discorso superstrada, che si mette non tanto a fare prevenzione ma a
fare cassa.
Hanno
preso una da 75
e sul riscosso noi siamo all'80% e loro al 50%, quindi vuol dire che hanno una marea di ricorsi, una marea di cose.
Pochi non paga, non si fa vedere modi.
Un altro dato invece importante, che per me è quello più importante di tutti e che abbiamo discusso anche in giunta, è quello che hanno fermato in un anno, nel 2019, 107 persone senza copertura assicurativa. E questo è grave, perché si sa mai, uno nella sfortuna fa un incidente, già nella sfortuna per lo meno avere la cosa. E quindi il controllo, il presidio viene fatto, anche se a volte ovviamente io primo magari la macchina 4
volte mi viene la cappa vite no non hai ceduto l'auto
però ecco
adesso mi sembra che stiamo cambiando
è un organo sì, la scelta della nuova sindaco di uscire
non ho fatto il volo ma non tengo la sicurezza
il volo va bene
però non si cambia il sistema ho sentito qualcosa
poi voi sapete che in base all'articolo 208 del codice della strada una parte dei proventi delle sanzioni per codice della strada devono essere destinati a manutenzione della segnaletica stradale verticale orizzontale della nostra strumentazione e quindi in uscita se andate a pagina 47 vedete cosa andiamo a spendere utilizzando appunto una parte dei proventi della
sì, c'è l'allegata anche la delibera di giunta negli esatto, allegati quella che era passata
li troverete, per cui tutti quegli interventi che vedete a pagina 47 del nostro schema di bilancio di previsione del nostro PEG arrivano comunque si autofinanziano con queste sanzioni abbiamo previsto per quanto riguarda l'acquisto beni consumo segnaletica stradale per cui si parla di segnaletica verticale 8.000 euro 30.000 euro per la segnaletica orizzontale 12.000 euro questo è il canone che paghiamo che in base al numero degli abitanti per il progetto TOR sistema di videosorveglianza i cancelli entrati e usciti della Val Seriana che è stato realizzato dalla comunità montana poi abbiamo manutenzione arredi e attrezzature della locale 6.500 euro ripeto questi sono soldini con cui si autofinanzia la pulizia locale perché sono una quota vincolata. Che per obbligo di legge è
ma
vincolata.
Poi c'era anche la neve
c'è anche la neve
70 mila, infatti che io volevo mettere nella tassa rifiuti
esatto,
tra quei costi,
però,
ma non posso no, perché
ecco,
è già dentro
sulla questione ecco neve intanto l'abbiamo ancora messa finanziata con i proventi
sì, appunto, delle violazioni
delle violazioni del codice della strada però in attesa che
di
si chiariamo la
chiarire,
questione con ARERA rifiuti perché una legge nazionale da quest'anno ci dice di portare nella TARI
è possibile non che dobbiamo sì, non obbligatorio
c'è la possibilità di portare nella TARI comunque quello che sono i costi dello spazzamento neve oltre che lo spazzamento strade formale la pulizia strade ci dicono che è possibile portare nella TARI
per cui potrebbe utilizzare quelle risorse che ha vincolato per altre
stiamo vedendo appunto con ARERA proprio per cui intanto l'abbiamo tenuta ancora finanziate con una quota vincolata sì, delle sanzioni però è possibile che possa essere spostato
visto della MEL della IMU per i fabbricati
strumentali.
Merce e agricoli
sì.
dell'IMU per 1000
sì.
Si riesce ad avere una proiezione nel caso se l'applicassimo?
Allora, facendo quell'estrazione me l'ho fatta molto velocemente quel giorno lì perché abbiamo passato, mi veniva sui 20.000 ma vorrei verificare meglio la banca dati perché avendoli inserito dentro come esenti non vorrei che nel trasferire in Excel poi ci siano delle storpiature, sarebbero dei dati da verificare con calma un attimino, però sì, la faccio fare
altro, quanto andrebbe a incidere però
allora più gli strumentali io pensavo sì. Più i beni merce alla fine i beni merce ce ne sono pochi qui ad Albino perché sono quelli proprio costruiti non le ristrutturazioni per la vendita
quelli nuovi
costruiti no, destinati alla vendita non venduti e non locati neanche per un periodo dell'anno alla fine sono pochi saranno una decina le imprese e non ne hanno tantissimi per cui da quello erano 5.000 euro che portavo a casa io invece pensavo l'incontrario che ce ne fossero di più.
Però riguarda le pulizie locali, l'implementazione dei servizi di videosorveglianza.
Sono, ci sono, c'è l'allegato sì, sono, mi sembra sì, 10-12.000 euro.
Poi io gli taglio per cui poverino.
No, però sono 10-12.000 sì, euro sì, per quanto sì. Riguarda le telecamere.
Sì.
Ovviamente non hanno ancora stabilito dove è. Però sono circa 10-12.000 sì. Euro comunque i proventi vincolati delle sanzioni.
Ci segnalo via Tarantelli, la zona di
industria. Sì, mi ha mandato una lettera a tutti gli industriali. Sì, sì, sì. Una richiesta. Ho una quindicina di firme che si vede già l'attenzione.
Per quanto riguarda i servizi sociali, allora, come sapete ci sono innumerevoli voci che sono partiti di giro, noi riceviamo dei contributi, dei finanziamenti dalla regione piuttosto che dallo Stato, dalla provincia, dall'APS e le giriamo sulla servizi. quindi quelli di fatto hanno impatto zero sul bilancio, perché sono appunto partite di giro che nel corso dell'anno subiranno delle variazioni che appunto non avranno impatto sul bilancio, perché le varie delibere di giunta regionale o provvedimenti dei ministeri sono poi in corsa di anno e quindi subiscono delle variazioni. Quest'anno abbiamo dovuto inserire anziché 480.000 euro come l'anno scorso nel previsionale, 530.000 euro per l'educativa scolastica direttamente nel previsionale, non quindi utilizzando le variazioni di corso d'anno come abbiamo fatto negli ultimi anni. Questo perché abbiamo fatto, è stata espletata la gara a Valenza Europea con la CUP di Brescia, l'appalto, chiamiamo l'appalto anche se è una procedura diversa, è stato vinto da Nuova Assistenza di Novara, che ha iniziato a operare il primo gennaio, poi di fatto il 7 gennaio nelle scuole. Questo ha determinato la necessità di mettere interamente lo stanziamento che si presume essere necessario per l'intero anno. I 50.000 euro di maggiore spesa su questo capitolo di fatto li abbiamo recuperati con minore spese all'interno dei capitoli del sociale. Se voi confrontate il previsionale 19 e il previsionale 20, ci sono diversi capitoli che hanno stanziamenti minori. Questo per poter garantire ovviamente questo elemento sull'educativa, che è un servizio fondamentale, essenziale e obbligatorio. Quindi ci sono, per fare gli esempi classici delle spese sociali, il capitolo cosiddetto ex ECA, che sono i contributi economici alle persone in difficoltà, l'anno scorso era 40.000 euro, quest'anno parte da 24.000 euro. Per quanto riguarda il contributo integrazione rete RSA, quest'anno è 30.000 euro, l'anno scorso era 45.000 euro.
Sa che non si sente.
Appunto, in questo momento i 30.000 euro coprono le situazioni che attualmente abbiamo in assistenza per le RSA. Significa che se avessimo nuovi
quello
casi di persone
presentato
in difficoltà economiche,
sì. Allora, quello io l'ho visto poco, dico la verità, perché ha fatto il trasferimento.
Ovvio che se succedesse faremmo una variazione di PEG urgente per garantire comunque il servizio, perché comunque diciamo, è un elemento fondamentale, la tutela degli anziani e l'accesso alla casa di riposo, abbiamo molte situazioni anche abbastanza critiche, quindi sicuramente è importante mantenere questo capitolo. E già per scritto che come l'anno scorso ha chiuso così 45.000 euro, verosimilmente le spese saranno quelle, salvo che quelli che entrano nella casa di riposo non abbiano necessità economiche, quindi non sarebbe un costo ulteriore per il comune. Abbiamo invece incrementato leggermente alcune spese relative al sostegno degli affitti. Questo perché Diaconia, che era il progetto della Caritas diocesana che garantiva il pagamento del 50% degli affitti da parte appunto di questo progetto, è sospeso fino a maggio in attesa di revisione. Ciò significa che non possono partire più ulteriori Diaconia. Quelli in corso vanno a scadenza e questo per noi ovviamente è un problema, perché diverse famiglie albinesi, più o meno alle 10, alle 15 ogni anno, hanno beneficiato di questo progetto. Già l'anno scorso, in realtà l'anno prima, abbiamo introdotto una cosiddetta simil-diaconia, dove gli accordi sono a tre: proprietario, inquilino e comune. Quindi l'inquilino si assume un onere più alto e il comune mantiene la spesa del 25% o in alcuni casi qualcosa di più. Questo determina ovviamente una necessità di maggior spesa su questo, però se voi fate le addizioni e le sottrazioni di tutti i capitoli sociali, escludendo appunto quelli che sono partiti di giro, noterete che lo stanziamento complessivo, compreso l'educativa, è praticamente uguale a quello del 2019, varia di pochissime migliaia di euro. Questo, e poi i capitoli sono da guardare, sono molti, e magari la prossima commissione si potranno analizzare se avete delle domande particolari. Diciamo che, vista l'indicazione che è stata data su questo bilancio di contenere i costi e contenerli rispetto al previsionale 2019, noi per poter garantire lo stanziamento dell'educativa abbiamo dovuto procedere in questo modo. Noterete che c'è un capitolo che è passato da 10.000 a 40.000 euro sul contributo alla scuola di infanzia Valle del Luglio per il micro nido. Questo perché c'è un'entrata, la troverete nelle entrate, che è relativa al contributo che Regione Lombardia dà per la misura Emily gratis, che non va direttamente alla scuola ma passa per il comune la gira. Quindi è una questione che prima non c'era nel previsionale 19, quindi è stata messa dopo. Quindi quel capitolo è 40.000 anziché 10, ma c'è l'entrata superiore per questa cosa, e una parte invece per 20.000, 5.000 invece finanziato dal fondo 06. Io avrei concluso, poi ci sono domande, ma penso dovrete analizzare il bilancio.
Sì, dopo la stessa spiegazione più dettagliata, ma c'è il consiglio nel prossimo.
Vedo io? Vai,
l'assessore a Velucci arriverà con
veloce. Allora, per quanto riguarda lo sport, che ho visto che nel GUP si parla ancora di sport e
tempo libero
e politica giovanile, però avevo chiesto di toglierlo perché non sono più insieme, quindi le politiche giovanili, se puoi toglierlo, è una precisazione.
Ma anche qua nel GUP
c'era ancora,
mi sembrava,
è una cosa gravissima. Comunque sport, potete vedere,
qui è sport e tempo libero.
Sì, sì. Allora l'ho letto da un'altra parte. No, meglio. No. Potete vedere che c'è un piccolo incremento per quanto riguarda
l'indice
degli impianti sportivi.
Siamo per
26.000, che riguardano quello che va dagli ultimi mesi praticamente del 2020, perché a settembre entreranno in vigore le nuove tariffe che sono state deliberate con la delibera numero 335 del 16 dicembre sugli impianti sportivi, sulla praticamente quello che paga un'associazione sportiva. Questo perché? Allora, io ho fatto il calcolo, e noi abbiamo fatto il calcolo che su i 150.000 euro di proventi che sono entrati anche quest'anno coprono a malapena, questa cifra copre a malapena il 40% delle spese che l'amministrazione comunale sostiene per gli impianti sportivi di proprietà comunale. Come per alcuni, come per il trasporto o altre cose, non è giusto arrivare a pari su questi servizi, però non è giusto neanche che l'amministrazione comunale rientri soltanto del 40%. Quindi abbiamo fatto questa piccola variazione sulle prossime tariffe, che è una variazione che aumenta del 20% i costi, che però saranno restituiti sotto forma di un contributo in diminuzione praticamente su ogni bambino, su ogni ragazzo 0-18 anni che sarà iscritto all'associazione sportiva che prende in affitto il campo o l'impianto sportivo. Questo perché? Perché come sport io penso che l'amministrazione comunale deve venire incontro, deve andare incontro specialmente agli sportivi del territorio, specialmente ai ragazzi del territorio, quindi la fascia 0-18 anni che iniziano a fare sport attraverso le associazioni sportive del territorio. Avevo pensato all'inizio di fare come una specie di doppio sport, però memore del fatto che da quest'anno la Regione Lombardia ha messo la clausola, per esempio, sulla doppia scuola, che l'utente può fare una sola richiesta di un aiuto, di un contributo. Siccome in Regione Lombardia c'è già la doppia sport, aggiungerne una in albino, avevo paura che magari poi l'utente si deve trovare in obbligo a decidere se scegliere di fare la doppia sport regionale e perdere magari quella comunale o viceversa. Quindi cosa ho pensato? Nel nuovo regolamento che sto finendo, anzi a fine mese chiederò di convocare una commissione alla persona, giusto? Porteremo il nuovo regolamento che sto finendo di sistemare, dove appunto le associazioni sportive mappate che hanno i ragazzi 0-18 anni nel loro interno, ogni ragazzo avrà una scontistica sul pagamento finale dell'impianto sportivo che chiede al comune. Quindi se secondo me può essere un rientro. Non si potrà, il calcolo che c'è qui di entrate naturalmente è sulla base, perché non sappiamo quante associazioni sportive per quante ore chiederanno in campi sportivi nel prossimo anno. Allora, questo è per quanto riguarda le entrate, però quando ci sarà il nuovo regolamento spiegherò meglio anche nel dettaglio e vi farò anche delle proiezioni. Allora, per quanto riguarda le mie uscite, diciamo che ho fatto una richiesta di 600 euro per quanto riguarda la SIAE sulle imposte, per quanto riguarda la SIAE sui pochi eventi che l'amministrazione, che come assessorato organizzerò. Più che altro è la festa dello sport, che come l'anno scorso è costata di SIAE e di piano di mitigazione. Il piano di mitigazione, la cifra che avevo chiesto non è stata inserita, è a zero, però mi è stato assicurato che nella prima variazione sarà rimpinguata. Il piano di mitigazione può essere quello ancora dello scorso anno, però bisognerà fare sicuramente delle sostituzioni, delle modifiche, perché è valido per 3 anni,
se il progetto deve essere uguale,
diverso, quindi saranno delle variazioni, e quando avrò i soldi lo farò fare. Poi niente, le cifre sono proprio minime e indispensabili, però potete vedere per esempio che allora, le uscite della gestione degli impianti sportivi, come vedete, è leggermente aumentata quest'anno proprio per il nuovo appalto che c'è stato, che è stato preso sempre della stessa associazione, perché sono aumentate un po' anche le spese. Acquisto per beni, ci sono un 500 da una parte, un 1000 dall'altra, che saranno destinate appena approvato il bilancio, saranno destinate all'acquisto delle panchine per il campo a 7 del Rio Re, perché è stato fatto un campo ma non ci sono le panchine e ci sono, come avevo già anticipato, un po' di problemi per le partite. Poi i 7000 erotti sono delle spese per corsi di nuoto, quello che è inserito nel piano di diritto allo sport. Andando al contrario, comunque una cosa importante che vedrete invece nelle spese sarà un azzeramento di un capitolo che era di 10.000 euro dello scorso anno, che è quello sui contributi, sulla mappatura, sulla base della mappatura delle associazioni sportive. Questo proprio perché, dando il contributo sulla base degli 0-18 anni, non posso dare anche un ulteriore contributo a fine anno, anche per un altro discorso: questi soldi continuano a calare anno dopo anno. Se voi guardate sul bilancio di un po' di anni fa, si arrivava anche ad avere 20.000 euro, dove l'assessore allo sport alla fine dell'anno, sulla base della mappatura, poteva dare un contributo alle associazioni sportive. Negli ultimi anni si è ridotto a 10.000. Questo cosa comporta? Comporta che le associazioni sportive del territorio sono tante, dividendole comunque anche sulla base della mappatura, ce n'erano la maggior parte di queste associazioni che si ritrovavano con 200 euro alla fine dell'anno, perché i soldi continuano a calare, quindi questi 200 euro loro non se ne facevano niente, non andavano né avanti né indietro, però adesso sta a loro cercare di prendere i ragazzi giovani in modo da avere più contributo e meno spese. Quindi, secondo la mia visione, secondo la visione della Giunta, può essere un incentivo proprio per proporre da parte delle associazioni lo sport ai giovani, andare a cercare proprio i giovani del paese per aiutarli e crescerli a fare sport. Niente, io ho finito e guardatevi i miei 4 capitoletti e poi se ci sono richieste,
sarà
più che contenta.
Posso fare domande io?
Io non sono il presidente di.
Sì.
No, perché sono arrivata alla fine e volevo capire, quindi invece di dare un contributo alla fine si dà uno sconto iniziale.
Allora, uno
sconto è in base ai giovani che è 18 che devono essere gli albino.
Sì, sì, ho diviso, allora adesso ci sono tante, sì, adesso a fine mese faremo ci sono tante rientri di mappatura dalla A fino alla E o la D, la C. Adesso saranno un po' meno e divise anche su questo. Aspetta, mi era venuta in mente anche un'altra cosa da rispondere.
No, era per capire che sono arrivata a metà.
Certo.
E poi un'altra domanda.
Sì,
ma il signore che fa parcheggiare il suo arrivo è chiamato dal comune o sono i custodi che vanno...
Il signore che fa
Ario Re,
la
sera, c'è un signore che
si fa anche pagare,
ma anche volevo capire.
Allora, Ario Re,
cioè, mi aspettavo che mi desse il biglietto per entrare.
Allora, su Ario Re, il custode era un po' in difficoltà, perché ci sono un sacco di associazioni, ci sono un sacco di allenamenti, quindi ho chiesto alla cooperativa che gestisce di affiancargli una persona in più in determinati orari, in determinati giorni settimanali. Può essere che sia quella persona lì, che magari, anche perché anche lì bisognerà metterci un po' le mani, perché Rio Re sta diventando veramente un porto di mare dove tutti entrano, tutti pretendono, ne avevano già fatto un po' di questi
discorsi.
Ecco, quindi questo è un signore alto, un po'
sì,
robusto,
con proprio il giubbettino.
Ah, ecco, probabilmente è per derivere un po' il livello.
Sì, perché è complicato lì, se
non è giustificato.
Sì, ma se pagare,
mi sembra 8-10 ore in settimana va anche a dargli una mano a pulire, perché gli spogliatoi praticamente non si riusciva più tra chi usciva e chi entrava, chi allenamento qua, allenamento là, e anche lì bisognerà dal prossimo anno dare una regolata veramente, specialmente a chi fa l'allenamento di calcio, perché la pallavolo sono già più morbidi, però quelli del calcio continuano a inserire allenamenti su allenamenti, e tra un po'
serviva il campo, non è vero che il campo alla Falco non serve.
Allora, infatti il campo alla Falco sto aspettando il signor Gotti, sì, il signor Gotti, proprio perché fino a maggio abbiamo già rinunciato agli slot, non è stata una scelta mia, ma è stata una scelta da settembre dello scorso, dall'anno scorso ancora. Prima di settembre, da maggio dello scorso anno, alla rinuncia degli slot, però ho chiesto a Gotti di incontrarlo, perché ho bisogno assolutamente di quel campo lì, però ho bisogno degli spogliatoi. Appena Gotti mi dà la disponibilità, faremo una convenzione per per riaffittare gli spogliatoi, per utilizzarli, e sicuramente da settembre sarà disponibile anche il campo a 7 presso, per alleggerire un po'. Io se qualcos'altro, no. Ma se mi viene in mente, poi volevo dire una cosa, poi non mi ricordo più.
Insomma,
allora, per quanto riguarda la pubblica istruzione, sono stati inseriti i servizi fino a giugno, i servizi di trasporto scolastico di mensa scolastica fino a giugno avranno l'attuale appalto. Durante questi periodi stiamo poi iniziando a pensare su come impostare i nuovi appalti. Per quanto riguarda il costo del trasporto, sono inseriti in come uscita 60.000 euro circa in più, che sono relativi al bus navetta gratuito per i ragazzi delle scuole medie di Lontano come uno, che sono stati dislocati sui plessi delle elementari di Albino e delle medie di Albino. Quindi sia messa a trasporto saranno soggetti poi a nuove appalti. Come assessorato abbiamo fatto la richiesta di un incremento di queste spese, anche per avere la possibilità di sostenere nei tempi corretti quelle che sono le spese per gli appalti. Anche noi abbiamo ottenuto logicamente per far quadrare, anche perché io sono sempre dichiarata contraria al fatto che nelle entrate devono essere per forza iscritte soltanto le voci con titolo. E questo frega un po', sfalsa un po' quello che è il discorso dell'entrata rispetto all'uscita, perché noi dobbiamo inserire tutte le spese certe e le entrate certissime, voglio dire. Per cui da questo punto di vista viene un po' sfalsata per quanto riguarda la parte, in parte corrente, il bilancio, per cui logicamente al momento in cui viene fatto si è tutti soggetti a tagli. Tagli che logicamente hanno colpito anche le richieste che avevo effettuato come assessorato. Per quanto riguarda il discorso scuola, no, perché è comunque legato al piano di tuo studio e sono inserite comunque spese che vanno nella direzione di un servizio sensibile, che sono quelli delle scuole dell'obbligo. Per quanto riguarda invece la parte della cultura, diciamo che in previsione, stiamo facendo tutta una serie di valutazioni anche rispetto in previsione del 2021 che è il 500enario del Monopoli, quindi si stanno facendo tutta una serie di valutazioni e si sta cercando di mettere in pista poi un comitato celebrativo, diciamo, di questo anniversario. Questo potrebbe essere il nocciolo di partenza anche per la famosa Pro Rocco, quindi la palestra di prova da parte delle diverse associazioni del territorio, con un coordinamento che abbiamo chiesto da parte di uno storico dell'arte che non abita Albino, che comunque fa quello come tipo di attività, che possa coordinare questo comitato. Adesso a giugno dovremmo avere la risposta della sua eventuale disponibilità e iniziare a lavorare in questo nucleo per creare anche la consuetudine di rapporti e arrivare poi alla creazione della Pro Rocco. Per quanto riguarda poi i capitoli relativi alle attività culturali, ci sono il solito capitolo delle attività che vengono effettuate in proprio e nel dopo vedrete quello che si è in previsione di fare di organizzare per il periodo estivo, oltre al vino classica, oltre alle iniziative ormai storiche Terre di Albino, Giornate della Storia dell'Arte, che stiamo iniziando un attimino a imbastire. Per il periodo estivo è previsto un progetto che si disloca lungo i tre mesi estivi sui vinili, i dischi vinile. E grazie alla collaborazione che si è creata con le associazioni del territorio, anche loro rientreranno all'interno di questo progetto con delle attività loro. Quindi c'è la Arte sul Serio che farà la mostra sociale a tema musica vinile, c'è la banda di Albino che si è resa disponibile a fare il concerto estivo scegliendo delle musiche pre-CD, diciamo, come tipo di... E quindi stiamo lavorando su questo che sarà il tema un po' conduttore dell'estate, con dei concerti, insomma, ci sarà il mercatino di dischi effettuato da parte di professionisti, eccetera. Albino Classica ha invece il suo pacchetto che va anche all'esterno. In Terre di Albino stiamo valutando alcune possibilità. C'è da dire una cosa, che si sta creando anche una forte collaborazione con le scuole superiori che esistono sul territorio, infatti sono già coinvolte a livello molto informale per la questione del lavoro del 2021, ma comunque se dovesse andare in porto l'acquisizione dei rifugi antiaerei, sono già disponibili per trovare loro una piccola pubblicazione con gli indirizzi di studio presenti a Romeo su questo tipo di discorso, proprio sui rifugi antiaerei. L'idea è poi di allestire una mostra, insomma, un po' di idee ci sono. E all'interno del capitolo è compreso anche tutti i capitoli della biblioteca. Troverete un capitolo che ha avuto un incremento, che sono il capitolo della biblioteca delle attività proprie, su cui vanno a gravare tutta una serie di spese relative al funzionamento della biblioteca, quindi tutte le attività che vengono fatte in biblioteca ragazzi, i progetti con la cooperativa specifici che sono in atto all'interno della biblioteca per garantire l'apertura serale e domenicale della biblioteca. Quindi quello è il capitolo che ha avuto e che vi balzerà subito all'occhio, perché il resto, gli altri capitoli, sono tutti più o meno allineati. All'interno del nostro bilancio sono compresi anche tutti i capitoli del sistema bibliotecario e per quanto riguarda il sistema bibliotecario si sta lavorando a livello provinciale per definire quella che sarà la nuova convenzione di collegamento da diversi sistemi bibliotecari, che è in scadenza a fine di quest'anno. È stato fatto la convenzione ponte, se vi ricordate, lo scorso anno, e questo sarà un punto di partenza per far diventare la rete delle biblioteche, la rete bergamasca, una rete culturale. Ci siamo dati come punto di arrivo al 2024 per la nuova convenzione e andare a diciamo spingere sul discorso di unificare tutte le reti bibliotecarie, comprese anche il circuito cittadino, quindi questa è la novità, all'interno di questa rete culturale, all'interno della quale non saranno in rete solo ed esclusivamente le biblioteche, ma anche tutti i musei, piuttosto che realtà culturali esistenti in Bergamo e provincia. Niente, i capitoli, come ho detto, sono più o meno allineati rispetto allo scorso anno. Se eventualmente, ecco, c'è la questione dell'auditorium, la questione auditorium, su questo facciamo una piccola parentesi. Allora, il bilancio è impostato affinché l'auditorium venga gestito come attualmente è all'interno dell'assessorato. Non esistono, però l'assessorato non ha la forza dal punto di vista del personale per poter andare avanti e reggere l'impatto di una gestione fatta in un certo modo dell'auditorio. Quindi noi abbiamo dei contatti con una realtà di Albino, con la quale adesso stiamo vedendo un attimino quelle che sono le possibilità per poter dare in gestione questa realtà. Logicamente i capitoli, questi sono quelli che garantiscono il funzionamento come adesso, per non chiuderlo. Poi nel momento in cui dovesse andare in porto questo tipo di situazione, verranno fatti poi degli aggiustamenti rispetto ai diversi capitoli, perché purtroppo non ho personale che possa garantire una gestione fluida dell'auditorio. Però la soluzione che abbiamo trovato, adesso non ve la anticipo perché dopo si brucia, però voglio dire, mi sembra una buona soluzione. Nel momento in cui questa va in porto, faremo poi una riunione con tutte le associazioni per spiegare quale sarà il nuovo regolamento, come saranno le nuove modalità di utilizzo, le tariffe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso Costantini sta definendo le cose, spero a breve.
E quindi rimane in capo all'assessorato con l'aiuto, diciamo, tra virgolette, non è come è stato fatto in passato che veniva proprio data in toto a un soggetto esterno. Questa associazione è collabora con l'assessorato, quindi
allora,
gestione un po' mista, diciamo.
No, gestione mista è impossibile e improponibile. Mm-hmm. Cioè, l'idea qual è? È una realtà che è presente sul territorio, mm-hmm. per cui questo garantisce una conoscenza del territorio. Per quanto riguarda le parole che ho speso io come assessorato, è quello di cercare di garantire quelle che sono le realtà del territorio. Quindi vi spiegheremo poi come sarà l'impostazione della cosa. La gestione deve essere data necessariamente in toto. Quindi questa realtà gestirà quelle che sono le prenotazioni, le richieste, la fatturazione, si farà degli spettacoli in proprio, farà lui il botteghino, diciamo, perché abbiamo anche questo tipo di difficoltà con la SIAE, la bigliettazione, eccetera. Attualmente, per quanto riguarda il teatro, abbiamo dato il pacchetto intero, infatti c'è Teatro Prova che sta gestendo anche tutto il discorso dell'entrata, perché purtroppo come comune, come amministrazione comunale, abbiamo delle difficoltà a far circolare del denaro comunale, per cui è improponibile. Logicamente ci saranno degli utilizzi che vengono garantiti all'amministrazione, e l'amministrazione, quando avrà la necessità di utilizzare al di fuori di questi, dovrà pagare anche lei, però saranno comunque delle tariffe molto
come questo regolamento. Presumo che appunto col fatto che si vogliono agevolare le associazioni del territorio, ci saranno, come dire, delle clausole vantaggiose, quindi diciamo c'è comunque un'attenzione.
No, io penso che l'amministrazione, se le cose vanno, ha fatto enormemente la sua parte rispetto al territorio. Dopo logicamente non c'è soltanto le spese dell'involucro, ma ci sono anche le spese di gestione e di utilizzo anche delle attrezzature. Io penso che il territorio, torno a ripetere, sarà presumo contento però Non la prov- lo vedremo magari, ecco, nei tempi più opportuni, perché
mi è venuta in mente la cosa che volevo aggiungere, scusate, no, veloce. Allora, il capitolo che vedete a 10.000 e che ho azzerato quest'anno è il capitolo contributi a società sportive. Dicevo che erano i soldi che vanno sulla mappatura. Mentre quello sotto è rimasto, cioè promozione, manifestazione e diffusione dello sport, è rimasta la cifra. Praticamente questi sono i contributi che le varie associazioni sportive, quando mi propongono e ci propongono delle manifestazioni sportive, chiedono un contributo piuttosto che semplice patrocinio, e sulla base della visione di manifestazione per manifestazione in giunta viene dato il contributo. Quello rimane, non è che le associazioni non hanno i contributi. Sono i 10.000 della mappatura che verranno invece scremati con il nuovo, come è venuto in mente,
devo vedere se
devo di dover dire qualcosa.
Domanda, la Young and Zankovic, che mi stanno rimettendo in pista, non è quell'attività che magari
non ho avuto nessun tipo di contatto.
Ok, quindi magari
sta tornando.
Ho visto che si stanno rimettendo in
pista,
stanno
rifatto un anno di... No, io ho avuto contatti con
l'anno
sabbatico. Sì, ho visto il contributo per i 4 incontri.
Ho capito.
Adesso parte il 7 di marzo, abbiamo il lancio di Fuori di Donna, che è una che ci interessa, che fosse sul territorio, ecco.
Abbiamo già collaborato con la
Fondazione. Ecco. E ci sono parecchie cose che stanno bollendo un po' i tempi, poi anche nel 2021 saremo a mettere un po' c'è il discorso dello stellato da sistemare, tutta una serie di cose che vogliono un po' incastrare anche rispetto a quelle che io durante l'anno sicuramente qualche soldino lo richiederò, come già ampiamente
come al solito, come al solito.
Andiamo di multe.
Fate qualcosa per far aumentare le entrate.
Se ci sono, le diamo.
Se ve la fate poi il, come si chiama? Il restauro dello stendardo, ho già chiesto una collaborazione col circolo fotografico per avere un reportage fotografico di quello che è il restauro, per avere quel materiale per fare determinati ragionamenti, una pubblicazione, piuttosto che una mostra, piuttosto che comunque abbiamo.
Si potrebbe fare sempre anche con la scuola una cosa di questo, con le scuole superiori, no?
Allora,
una mostra parlo in assoluto, perché potrebbe rientrare
adesso io vedere se il parroco si decide, no? Perché il restauratore ha dato il direttivo a fare anche con Prometeo, stiamo vedendo se il parroco poi decide sì, perché potrebbe essere fatta una richiesta da parte con il promotivo, con la parrocchia, alla Fondazione Bergamasca, certo, per poter accedere al 50% certo del contributo per il restauro. Sì. Sono tutte cose che logicamente sono in corso d'opera, quindi sì.
Ma anche tramite gli istituti educativi con un bando non potrebbero intervenire? Parlo con te perché so che potrebbe essere un'idea.
Ci sono dei bandi, gente. Ma
bisogna andare a parlare con chi gestisce gli istituti, perché a quel punto potrebbe essere una soluzione, cioè potrebbe essere un'idea. Tramite un bando, se loro lo strutturano, si partecipa, si propone l'idea.
Io ho detto al al sindaco, se visto che i contatti da quelli,
scusate, ma sempre
fatto, perché tra le altre cose si pensava che lo stendardo fosse messo male, invece non è proprio così, c'è il restauro che è stato fatto a suo tempo, non ha avuto un impatto con delle, diciamo, applicazioni materiche importanti eccetera, per cui è abbastanza leggibile e quindi l'intervento non è così, non è semplice, perché essendo bifacciale non è così semplice. Però comunque il restauratore si è apparso positivo, diciamo, come tipo di
però
e nemmeno anche preventivo non deve
non
essere
troppo
una
alto. No. Però potrebbe essere un'idea, sai, magari anche non so, un bando che comprenda quello e anche poi la gestione della trasmissione esterna di quello che è stato fatto, che uno tramite mostro, tramite pubblicazione, sai che tante volte
funzionano, poi loro non so, nel passato funzionava così, adesso però con i bandi funziona nello stesso modo. Poi se vuoi, se tu partecipi a un, viene messo bando e tu partecipi e lo vinci, ti viene assegnato un diritto di spesa, ma poi tante volte, se è una pubblicazione, un numero di pubblicazioni può essere dato a tutte le biblioteche del territorio, quindi potrebbe alle scuole da trattenere, da utilizzare come una pubblicità senza chiaro il ragionamento.
Io sono aperta a tutte le entrate.
Può essere un'idea, No, era solo un'idea, mi è venuta in mente in questo momento.
Perché guardavo un po' il progetto,
perché guardavo lei, allora mi è venuto in mente per associazione.
Più che altro non c'è in comune un ufficio che sta dietro ai bandi in generale.
No,
perché come anche sul recupero dell'evasione fiscale, che c'era un articolo anche
a quello interessa lei?
Ho già parlato.
Sì, no, sarei da valutare.
Tutte le settimane riceviamo i bandi.
Se farlo all'esterno, perché come risorse non siamo mai stati.
Se vuole partecipare.
Quindi noi di solito li controlliamo sempre per vedere.
Il problema è avere proprio un ufficio, magari anche europei, perché
questione di personale.
Sono delle attività che vengono proprio tenuti in piedi grazie ai bandi.
Sì, però dico appunto, noi ricevendoli perlomeno io li guardo sempre, li spuccio sempre, poi se ce n'è qualcuno che vedo che può andare bene, lo giro agli uffici,
mi dico interessatevi, sì, per Camera di commercio, anche perché io ho lavorato alla Camera di Commercio.
Però comunque è un'idea, dopo se va a base.
Se vuoi sentire Marco che intendina per
la possiamo passare a.
Abbiamo un respiro per la teca, giusto?
Fabio.
Passiamo a un altro capitolo che abbiamo tagliato, capitoli che abbiamo tagliato.
Adesso ne parliamo.
Inizia, dai.
Buonasera. Presento un po' quello che è il bilancio per i lavori pubblici e le opere pubbliche. Immagino che questo preambolo l'abbiano fatto tutti i vari assessori, però lo faccio anch'io, anche se non ho potuto partecipare. Rispetto alle richieste e le necessità effettivamente che l'ente, di cui necessita l'ente, siamo ben al di sotto delle aspettative e delle richieste, e sono stati fatti dei tagli che sicuramente dovremo riparare in corso d'opera, in quanto alcune voci sappiamo già che non saranno sufficienti per garantire il servizio per tutto l'anno. Nella fattispecie mi riferisco in modo specifico alla manutenzione del verde. L'anno scorso le risorse a disposizione erano più alte rispetto a quelle che abbiamo messo in previsione e non siamo riusciti a dare un servizio idoneo. Penso che l'abbiate apprezzato tutti, apprezzato in senso negativo. Avevamo comunque tutte le sfalciature a bordo strada fatte in modo parziale e con col metodo meccanico che non si rivela, come era auspicabile, insomma, come era prevedibile, non si rivela efficace. Quindi nel momento in cui gli operai passavano e tagliavano l'erba a bordo strada, se c'era un periodo caldo e parecchio sole, magari non ricresceva subito. Se si era sfortunati e pioveva nei giorni successivi, l'erba ricresceva immediatamente. Pertanto le indicazioni della nuova amministrazione in merito a questo tema prevedono il fatto di utilizzare diserbanti chimici ovviamente idonei e certificati. Con questa tipologia di servizio, di prestazione, riusciremo a avere i bordi, strade e le cigliature più efficaci. Ovviamente necessitano di un costo. L'anno scorso c'erano 100.000 euro finanziati in buona parte con oneri per la gestione e la manutenzione del verde, più 30.000 euro per la cooperativa per i 4 operai che si sono alternati, facevano 2 giorni 2 persone, altri 2 giorni 2 persone per tutta l'estate, quindi 130.000 euro per un servizio che comunque è risultato incompleto. Ad oggi abbiamo 99.500 euro, se non ho sbagliato i conti, quindi 30.000 euro in meno dello scorso anno, con la volontà di fare un servizio migliore. Quindi già sappiamo che c'è qualcosa che qua non quadra, ma i soldi serviranno per forza, insomma, non ti girare intorno. con le variazioni che andremo a fare durante l'anno, man mano che entreranno risorse, sicuramente queste verranno di usare. Altrimenti a un certo punto,
quasi sicuramente,
ditemi dove.
Scusami che non ti ho interrotto. Quindi altrimenti arriveremo a un certo punto dove avremo l'erba delle aiuole alta un metro, non poteremo niente, cadranno i rami, che ne siamo tutti consci, dipende dal fatto che non sono stati messi delle risorse, non dipende dal fatto che la ditta che vincerà la nuova gara che andremo a fare adesso non sarà idonea o qualificata, ma dipenderà proprio da una volontà dell'ente di non aver messo in quella zona le risorse necessarie. Perché ecco, quando si stende un bilancio bisogna fare delle scelte, non tutti i servizi che il comune eroga sono necessari, quindi ci sono servizi che sono a completamento di quella che è la vita sociale, vita collettiva, altri che a mio avviso invece debbono essere messi nelle priorità perché danno la possibilità al cittadino di vivere una vita normale. E in questo momento cambio argomento e parlo alla manutenzione delle strade. È qualche anno che mediamente si investe, se va bene, 100.000 euro, se va bene, se non va bene, anche meno. L'anno scorso abbiamo chiesto un mutuo e andremo a asfaltare adesso con la bella stagione, presumibilmente a marzo, per un importo di circa 130.000 euro. È comunque troppo esiguo rispetto alla quantità di metri quadri di asfalto che sono presenti sul comune di Albino. Questo bilancio non prevede al momento una voce di manutenzione strade, e anche questa andrà sicuramente rimpinguata. L'anno scorso era 17.000 euro, adesso è zero. Questa voce consentiva ad esempio la piccola riparazione del marciapiede, la piccola situazione di criticità dove bisognava prendere una ditta esterna, dove i nostri operai non erano qualificati, si faceva la garettina a 1.000-2.000 euro. Ad oggi siamo a zero, quindi è peggio dell'anno scorso. Però siamo riusciti a trovare spazio per fare un mutuo di 300.000 euro sulla manutenzione delle strade, che verranno dedicati totalmente alle asfaltature, quindi dovremo reperire delle risorse per quelle che sono le manutenzioni dei marciapiedi. Lo dico volutamente in commissione, così ci prendiamo nota tutti delle variazioni che dovremmo fare, perché queste sono, a mio avviso, sono necessarie e indispensabili. Per quanto riguarda le altre voci, diciamo, nella disponibilità dell'area lavori pubblici, siamo in media con quelle che sono le disponibilità degli altri anni. Di fatto le risorse messe a disposizione per le manutenzioni degli edifici sono sommariamente in linea. Siamo nella condizione di ricevere un finanziamento straordinario di 90.000 euro da parte del Ministero, che è stato erogato il 14 gennaio.
Che verrà prorogato, giusto, anche per il 2021.
Ecco, adesso noi riceveremo 90.000 euro in quanto il nostro comune rientra nella fascia di comuni compresi insomma, tra i 15 e 20.000 abitanti. Queste risorse sono spendibili per lavori di efficientamento energetico o opere di manutenzione agli edifici pubblici, pertanto li abbiamo iscritti come interventi di manutenzione straordinaria. Adesso vi dico anche la pagina se vi può interessare. Pagina 30 di 108, se avete lo stesso modello che ho io. E se vi può interessare il decreto, me lo sono riguardato adesso. Vi lascio il riferimento, o se no ve lo girerò per email, magari risulta più semplice. Eccolo qua. DCP del 14 gennaio 2020. Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno. Vi salto il preambolo, gli investimenti di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e dell'edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la riproduzione di energia da fonti rinnovabili, oppure sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e l'abbattimento delle barriere architettoniche.
Ed è stato prorogato fino al 2024, appena arrivata questa. Oggi l'ho visto, ieri.
Cioè, ci danno tempo per spendere o ce ne daranno
degli altri? No, ce ne daranno degli altri.
Ce ne daranno degli altri.
Va bene, meglio. Ben venga.
Poi tutte le altre voci sommariamente siamo qualcosa, quasi tutte qualcosa meno, qualcheduna qualcosa più. Penso che se facciamo la somma,
no, l'unico in più è quello delle stimolazioni, però perché abbiamo
perché
previsto
maggiori
canoni, abbiamo,
però dico, rispetto a quelle che sono le risorse che l'ente genera in spesa corrente, l'area lavori pubblici è forse con un meno. Adesso non ho fatto proprio la somma perché muovendoli, però secondo me, allora, per sì, quello che quando la mi dice ha contribuito, per fortuna, se no era un meno ancora più grosso, ecco. Quindi è un meno, non, non troppo
il
clamoroso.
Problema è che grosse entrate a breve non ne sono previste, per cui purtroppo
tutto verde sul fatto
di scelte,
no, più di altro che di partire con un bilancio che sia almeno reale e non avere un contratto da 1.200.000 e metterlo dentro 800.000 per cercare spazi.
Abbiamo fatto senza pagare, prima non arrivano. Ecco, magari due parole sulla questione dei cimiteri, che è stata oggetto di dibattito anche in Consiglio Comunale. Sì. Per anni il Comune di Albino, nel momento in cui rilasciava la concessione, chiedeva le somme derivanti dal canone di gestione dei cimiteri e derivanti dalle operazioni di inumazione barra l'operazione di collocamento del feretro. Cosa emergeva però? Che la quota parte di lavorazioni dell'esumazione, dell'estumulazione, compreso la verifica se il corpo si fosse mineralizzato o meno, l'eventuale inumazione a terra piuttosto che trasferimento.
No, scusa.
No, questo è. O se la famiglia decideva anziché inumarlo a terra di comunque portarlo alla cremazione per poi magari prendere un ossario, tutte queste lavorazioni erano esterne alla tariffa e questo si è rivelato alla lunga un enorme problema perché si è creato un momento di stallo per il quale c'erano circa 1.000 concessioni scadute e l'ente avrebbe dovuto spendere, dovrà spendere circa 1.000 euro ogni stimolazione a brutte spanne. Sono un po' tanti soldi. Se non che si è presa in mano un po' la questione con il comandante Vitali e da lì sono nati poi anche tutti i ragionamenti che il gruppo consigliare ha portato avanti. Cioè, da un'analisi attenta della norma e dei pareri che sono stati rilasciati dagli enti preposti,
anche dalla Corte dei Conti, perché abbiamo fatto un intervento.
Abbiamo chiesto un parere personale, ma di fatto c'erano già altri pareri.
Sì, era già. Ha confermato. Quando Vitali l'ha fatto.
Ha preso in capo questo servizio, lui ha ritenuto di dover chiedere alle persone per la quale veniva a scadere la concessione il pagamento di questo servizio. Però non era un'operazione completa, perché ok, chiediamo il pagamento di questo servizio quando scade la concessione, però non sto risolvendo il problema, vado a rincorrere delle persone 20 o 30 anni dopo il decesso giustamente chiedendo dei soldi, perché altrimenti l'ente si trova nelle condizioni di fare un danno erariale se usa altri soldi per spese che dovrebbe sostenere il cittadino. Allora, con l'ultima riforma che è entrata in vigore adesso a gennaio, si è rivalutata e rimodulata tutta la tabella delle tariffe, inserendo già nella tariffa di concessione quelli che sono i costi di gestione dell'intero ciclo del feretro all'interno del cimitero. Questo comporta il fatto che, come dice giustamente la ragioniera, noi avremo all'interno di questo bilancio la previsione di maggiori entrate, perché i feretri mediamente sono circa 200 e i conti sono subito fatti. Questi soldi devono essere spesi nei cimiteri e questo lo dico qui volutamente, cioè deve essere un mandato, no? I soldi che entrano per i canoni dei cimiteri devono rimanere nell'area cimiteri, perché i cimiteri necessitano di manutenzioni e necessitano anche di ristrutturazioni, nel senso che sta cambiando quello che è l'esigenza dei cittadini albinesi. Per anni venivano prese le tombe a terra, ad esempio, poi un po' alla volta ci si è spostati verso i loculi, adesso ci si sta spostando verso gli ossari, perché tantissime persone al momento del decesso vengono fatte cremare e comunque i resti vengono collocati all'interno del cimitero negli ossari, quindi servono più ossari di prima, è una questione di domanda. E quindi noi dovremo essere attenti e reattivi nel dotare le nostre strutture di quello che poi è la necessità del cittadino, perché non dobbiamo prevedere ampliamenti che al momento non sono necessari. Al momento si tratta di valutare, di trovare spazi da rimodulare all'interno dei quali collocare degli ossari. Quindi queste risorse serviranno innanzitutto a manutentare situazioni che necessitano, mi viene in mente il cimitero di Albino nel corpo verso lo spazio degli angioletti,
sì,
e piuttosto che Fiovio, piuttosto che insomma ce n'è.
Finché la legge italiana non permetterà di tenere le ceneri del proprio caro sul caminetto.
Ma adesso qualcosa di fa?
Si può?
Sì, adesso da poco, è recente.
No, sul caminetto.
Non vincere in alcuni posti.
E vabbè, insomma, a casa propria.
Se lo tieni, lo tieni in casa, puoi tenere anche in cantina.
Devono essere protetti. Devono automaticamente essere in pure
handler
quando
anzi il camione poi quello per andare a mettiti su tutto via.
Per chiudere vi dico due parole sul pop.
Comunque c'era il fatto che non era aggiornato sui moduli, regolamento e così via, e non avevamo fatto perché c'era
la legge prevale sempre comunque, sì, sul regolamento, sì, qualora non sì, sì, però è già certo, assolutamente.
So che il sindaco aveva dato mandato agli uffici di estendere il regolamento,
di modificare il regolamento.
Sì. Sì, la sì, no, 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 giusto, anche per sta bene, però c'era stato.
Secondo me però abbiamo cambiato praticamente tutto il personale tra il turnover e altri lighi, per cui abbiamo lì quattro persone nuove
che devono entrare.
Sì, no, è meglio averlo comunque scritto.
Si stanno un po' orientando e integrando.
Allora, il piano delle opere pubbliche in buona sostanza è rimasto composto per quelle opere per le quali richiedevamo il finanziamento ministeriale di giugno, agosto forse scadeva, e abbiamo la possibilità di chiederlo ancora anche quest'anno, pertanto le abbiamo iscritte in bilancio. Tra le varie, sicuramente la situazione che stiamo tenendo monitorata è la messa in sicurezza di via Dossello, per la quale rimaniamo iscritti all'interno del piano delle opere pubbliche aspettando un contributo ministeriale. Però se la situazione dovrebbe evolversi in modo repentino e si necessitasse di intervenire prima, sicuramente ci doteremo di altri strumenti finanziari, che al momento però si fa un po' fatica a intravedere, quindi bisognerà eventualmente ricorrere al credito anche in quel caso. Abbiamo comunque confermato la messa in sicurezza dell'elementare di Desenzano, Villa Regina Pacis, stesso tipo di intervento, e Caserma dei Carabinieri. Come vi dicevo, apriremo un mutuo per la manutenzione strade per 300.000 euro e abbiamo aggiunto la biglietteria e sede associazioni sportive Nuovo Palazzetto, e si fa riferimento alla struttura di Desenzano delle medie, dove per mettere nelle condizioni la società ed advisor di compiere le partite di A2 dovremo completare quella che è le infrastrutture con appunto la biglietteria e questo secondo corpo di fabbrica adiacente. 125.000 euro qua sono iscritti come avanzo perché sono stati raccolti con l'esercizio 2019 e fanno riferimento al bonus sport. 110.000 da imprese e 15.000 da privati. La restante parte, 225.000, è iscritta con alienazione e dovremo recuperarla per poi andare appunto a realizzare questo.
Salvo restando che c'è ancora bonus sport anche sul 2020,
sì, infatti,
e sembra che arriverà ancora.
Se il buon sindaco riesce a trovare altre risorse, sono
sempre in giro a peregrinare.
Ecco, visto che il sindaco era fuori, facendo i conti della serva, l'area lavori pubblici sommariamente ha un meno rispetto alle somme a disposizione rispetto all'anno scorso, se si trascura la parte che verrà finanziata con mutuo. Quindi durante l'anno ci sarà bisogno di finanziare
sì, la parte corrente,
soprattutto nell'aspetto della manutenzione del verde e delle strade. Al momento abbiamo iscritti 100.000 euro, l'anno scorso ne avevamo 130.000 e non siamo riusciti a garantire un buon servizio, quindi presumibilmente con 140-150.000 riusciremo a fare un buon servizio. E la parte della manutenzione strade per quelle che non sono le asfaltature ma alle piccole riparazioni di marciapiedi, per le quali si fa la garettina e si prende una buca. Così ho fatto un riassunto del riassunto, se ci sono domande volentieri.
Tra le varie ed eventuali ho inserito la delibera di cui vi parlavo prima dell'addizionale comunale, che comunque era già passata in giunta e deve passare in consiglio, cose che vi ho detto già prima.
l'abrogazione del regolamento IUC, e in questo adesso mi presento il regolamento IMU, quello della Tarino, perché aspetto di vedere l'evoluzione di ARERA in merito, e l'approvazione delle aliquote IMU che mi conferma quelle dell'anno scorso, fatta eccezione per quei due casi del non per mille. Ed è tutto legato con gli allegati, non li stampo più.
Chiudiamo la missione, sono le ore 18:59.
No, per cosa ho preso qua? Però forse sì, per la firma. No, no, è però non si va bene. Sì, no, 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 va bene, va bene. Sì, dopo al massimo si scriva la sicura perché lei.
Okay. Se per caso mi chiami,
per spegnere lo devo dare a qualcuno. Gruppo. Qual è il pulsante grigio che devo spegnere? Mamma mia, io ho bisogno di una laurea grigio. No, il pulsante grigio, ma qual è? Di tutti.